siamo contenti di avere oggi in studio una persona che abbiamo più volte chiamato al telefono anche negli ultimi mesi durante la durante il lockdown. Ed è una collega giornalista, Francesca Mulas. Buongiorno Francesca.
Ciao, buongiorno, buongiorno.
Francesca Mulas, che è anche consigliera, battagliera, consigliera comunale dell'opposizione, ma questa volta non sei qua per parlarci di Comune di Cagliari, ma sei qua per parlarci di un progetto, di un racconto, che è nato proprio durante i giorni del lockdown, della quarantena. Raccontacelo, si chiama Cronache
di una pandemia.
Di una pandemia.
55 giorni vissuti in confinamento.
In confinamento, non lockdown, a me piace usare le parole italiane. Sì, è un racconto, non saprei in realtà come definirlo, un insieme di racconti, un diario quotidiano che io ho scritto a partire dal 10 di marzo, che è il primo giorno che abbiamo vissuto di chiusura, quando sono entrate in vigore in tutta Italia le restrizioni che ci hanno impedito di uscire, di andare liberamente a fare la spesa, a fare tutte le nostre attività, fino al 3 maggio, che è il giorno in cui queste restrizioni
ci hanno liberato.
Esatto, siamo stati
ci hanno aperto le gabbie.
Quindi tutti i giorni ho scritto questo piccolo diario che raccoglieva notizie, faceva il riassunto delle ordinanze che uscivano, delle norme, delle restrizioni, oppure dava conto dei numeri, delle notizie sulla pandemia, sulla sua diffusione. In mezzo però ho cercato di metterci, oltre alle notizie diciamo serie, drammatiche, esatto, i numeri secchi, anche delle piccole storie di resistenza, perché mi piaceva accompagnare questa cronaca drammatica anche alle storie di tutti noi, di persone che hanno cercato comunque di sopravvivere nonostante la chiusura, nonostante la crisi economica, e quindi raccoglievo quotidianamente tutte le mattine dai giornali, da quello che trovavo in giro, rassegne stampa, ma anche semplicemente social network, delle storie appunto raccontate da persone comuni o da persone invece più in vista, popolari, per accompagnarci, ecco, per sentirci anche meno soli.
Quindi è nato come un diario, rassegna stampa quasi, che tu pubblicavi sui social per fare proprio un servizio quotidiano anche nei confronti delle persone che leggevano i tuoi post e dare una sintesi di quello che era successo un po' nel mondo ma anche vicino a noi, e poi è diventato qualcosa di più, cioè è diventato un documento attraverso questo libro che racconta tutto questo periodo.
Sì, esatto, cercando di raccogliere appunto le notizie del quotidiano, credo che sia utile oggi rivedere questo momento all'indietro, vedere come abbiamo vissuto, cosa abbiamo fatto per sopravvivere proprio tutti i giorni. Penso per esempio alle lezioni di palestra su Zoom, alle riunioni di lavoro, penso alle sessioni dedicate alle pizze, alle focacce che tutti noi più o meno in casa abbiamo fatto per passare il tempo, per fare qualcosa di creativo. Ci sono persone poi che hanno messo su magari progetti musicali, artistici, insomma abbiamo visto veramente una realtà variegata, fatta di piccole cose quotidiane ma anche di progetti che poi hanno continuato a vivere.
Ecco, quindi le cose belle, ecco, scusa, le cose belle, quindi un ricordo non soltanto di quelle dati, numeri della protezione civile, che dell'appuntamento delle 18 che per tutti era
sì,
un'ansia eccetera, ma invece piccole cose che poi è bello anche riscoprire leggendo il racconto che tu ne hai fatto.
Sì, esatto, ho cercato proprio di fare questo, capire come le persone riuscivano a resistere a questo momento terribile che abbiamo vissuto. C'era l'appuntamento delle 18 con i numeri della protezione civile, ma c'erano anche poi le persone che cercavano di mettere su magari piccole reti di solidarietà per persone che erano in difficoltà, o magari gli amministratori che cercavano di tranquillizzare i cittadini
con dei bei manifesti appesi su.
Non dovevamo parlare di questo.
No,
avevo detto che non parlavamo di questi comunali. No, invece, quando è nata in te la consapevolezza che questo tuo lavoro quotidiano, che probabilmente era fatto anche per te stessa, per il piacere di fare sintesi giornalmente sulle cose che succedevano intorno a noi, poteva diventare un servizio per gli altri e poteva diventarlo anche in forma di libro, non solo di post quotidiani?
Ma devo dire che tante persone mi hanno seguito da subito, hanno trovato utile, mi hanno scritto in privato, hanno trovato utile avere questo aggiornamento piuttosto che perdersi magari nelle tante informazioni su cui era veramente anche difficile districarsi. Tanti mi hanno suggerito di raccoglierli. Poi l'idea di un libro è arrivata grazie ai suggerimenti di Domus Deianas, che ha capito che questo poteva...
Che è l'editore, diciamo.
Che è l'editore, sì, certo.
Editore è coraggiosissimo, che da anni pubblica libri dedicati alla Sardegna, in un momento in cui sappiamo bene che l'editoria soffre per la mancanza di fondi. Loro mi hanno proposto appunto di raccogliere, e infatti appena terminato il lockdown, come diciamo, abbiamo raccolto tutto questo materiale, l'abbiamo un po' editato per evitare trasportare, cioè per trasportare la scrittura nata su Facebook in un libro, è questo il risultato, un risultato che è arrivato anche abbastanza in fretta, perché insomma abbiamo chiuso la scrittura il 3 maggio, siamo al 23 di giugno, un mese e mezzo e il libro è pronto.
Eh sì, assolutamente. Tu avevi un momento preciso per la scrittura, nel senso che ti sei dato un ritmo in questo periodo di chiusura, che ne so, la sera, piuttosto che per raccogliere tutte le informazioni, come funzionava?
La mattina presto, la mattina. Io leggevo i giornali, leggevo gli ultimi aggiornamenti e scrivevo subito. Tra l'altro mi capitava spesso verso le 9, 9 e mezza, quando ancora non ero riuscita a chiudere il post, perché insomma le notizie erano tante, la selezione delle fonti era davvero complessa. Qualcuno mi scrivesse in privato e mi chiedeva perché non avevo ancora pubblicato, il che mi ha messo anche una certa ansia da prestazione.
Però. Ti stiamo aspettando.
Va bene, sono le 9.43, io voglio continuare a chiacchierare con Francesca di questo progetto editoriale, che però insomma è anche qualcosa di più, un po' una memoria collettiva importante di questo periodo che abbiamo vissuto tutti quanti. E lo facciamo dopo un'altra pausa musicale, perché ho ancora diverse domande che le voglio fare.
Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah. Young boy, at the age of 5, my mother South gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby. I have lots of fun. I'm a man. I spell him H-I-N, that rubber band main. No B. Oh, child. Why? That mean Spanish boy.
Muddy Waters, Manish Boy, parliamo di blues, perché...
E che blues?
E quale blues? Perché il blues sarà molto presente nella programmazione delle prossime settimane qui al Social Club, l'abbiamo già anticipato, dalla prossima settimana, o meglio c'è un'anteprima anche questo giovedì, ma non ci sarà ancora la musica. Invece dalla prossima settimana, ogni giovedì, avremo qui ospite il festival Officine Permanenti, e dopo le chiacchiere con gli ospiti sullo studio all'aperto, diciamo, di Radio X, a partire dalle 19, alle 20 avremo sempre dei concerti dal vivo, e i primi due concerti saranno proprio nel segno del blues. C'è una bravissima bluesman che arriva da Oristano, credo che sia una delle sue primissime esibizioni a Cagliari, si chiama Irene Locke, bravissima veramente. E la settimana dopo invece forse il bluesman in questo momento più conosciuto e celebrato in Sardegna, che è Matteo Leone, che arriva invece dal profondo Sulcis.
Profondo Sulcis, bella questa.
Quindi blues a Radio X Social Club il giovedì, e poi da martedì partono invece i nostri soliti appuntamenti con il jazz e con le formazioni anche un po' più articolate. C'è un progetto in collaborazione con Jazz in Sardegna di cui vi parleremo nei prossimi giorni. Francesca Mulas, continuiamo a parlare di questo bel libro con una bella copertina. Ricordiamo anche l'autrice di questo bel disegno che c'è in copertina.
L'autrice è Stefania Riu, che è una ceramista e disegnatrice. Ha creato questo bel disegno per Sant'Efisio, il primo
Sarra maggio. Sarra Madura,
sì,
giusto?
Sarra Madura è un ricordo di questo terribile primo maggio che abbiamo vissuto con Sant'Efisio, che per chi ha fede, per chi non ce l'ha, comunque è stato un momento storico vederlo chiuso, vestito a lutto, portato via
sulla camionetta.
Sulla camionetta militare, qualcosa del genere, che non è che ci sia piaciuto
non
molto.
Non ci è piaciuto quasi per niente, perché secondo noi si poteva fare anche diversamente, ma non vogliamo parlare di questioni locali, e vogliamo parlare invece della bella idea che Francesca e il suo editore hanno avuto di fermare ricordare questo momento creando un documento anche fisico, anche cartaceo, che ce lo racconti. Intanto un po' questo libro serve a esorcizzare anche la paura di poterci ritornare in questo momento, perché insomma una volta che chiudi il libro dici fatto, lo metto lì in libreria spero di non dover più rivivere quelle cose, o no?
Eh sì, purtroppo però non dimentichiamoci che noi in Italia siamo passati, insomma abbiamo passato questo periodo, ma in tutto il resto del mondo i contagi aumentano e aumentano, sì, anche nei paesi meno ricchi. Penso per esempio a Sud America, dove i contagi stanno continuando a salire.
Eh sì,
Brasile è drammatico da quel punto di vista.
Anche però ci sono anche casi eclatanti più vicini a noi. Penso a questo focolaio esploso in Germania nella rigorosissima.
Sì, però circoscritta questa cosa della. Macello, mattatoio, qualcosa
sì,
del genere.
Sarà che noi siamo in un mattatoio, ma colpito particolarmente
cosa. Questo è vero.
Francesco, dicevi questa tua rassegna stampa quotidiana alternava dati, informazioni con anche piccoli fatti. Curiosità, diciamo, di segno positivo. Ci vuoi raccontare una cosa che ti ha particolarmente colpito in questo senso?
Se ho il tempo ne racconto due. Una è la lettera che la sindaca di Nuraminis ha mandato ai bambini del suo paese. Gli ha mandato delle uova di cioccolato per in vista della Pasqua, visto che appunto i bambini non potevano uscire per avere i loro piccoli doni. Questo uovo di Pasqua è stato accompagnato con una letterina che diceva: non è tanto questo regalo, ma speriamo che insieme a questo piccolo ovetto vi arrivi un po' della dolcezza e dell'affetto nostro e di tutta la nostra comunità, che vi ringrazia per essere stati così bravi. Vi pensiamo tanto e speriamo di potervi presto rivedere.
Bellissimo.
Ecco, secondo me è stato un gesto veramente commovente. A fronte poi di tanti sindaci che invece cercavano di terrorizzare i cittadini, questa sindaca ha avuto un pensiero
tenerezza
per i bambini.
Esatto. E attenzione, tra l'altro, per i bambini che in questa fase stati veramente
dimenticati da tutti,
Invece, visti come una scocciatura da tenere in casa perché non riuscivi a fare la riunione di lavoro o a fare le cose che normalmente facevi, perché effettivamente erano come dire più che mai prigionieri i bambini,
sì, forse periodo. I veri prigionieri,
sì, esatto, e non sono stati liberati del tutto neanche ora, perché
neanche
non
ora
si sa come torneranno a scuola. Le aree giochi dei parchi sono state aperte solo pochi giorni fa, quindi invece un altro...
Si visti come un problema, una seccatura.
Sì. Un altro episodio, questo riguarda invece i grandi. Il sindaco di Baradili, che è un paesino di credo abbia 80 abitanti.
Forse il paese più piccolo della Sardegna, se non sbaglio,
sì,
Baradili.
Penso proprio di sì. Però famoso perché ha piccole attività produttive che funzionano benissimo. Per esempio le pizzerie. Il sindaco ha deciso di investire parte del bilancio comunale per comprare la pizza a tutti i cittadini, che è stato un bel gesto per
bello,
i cittadini.
Guarda, sai che ho il libro aperto proprio a pagina 81, esatto, dove racconti tra l'altro questo.
Esatto, ma anche per sostenere le attività locali, quindi un giorno ha comprato la pizza, un'altra volta ha comprato i ravioli, e anche questo mi è sembrato un gesto bellissimo da ricordare.
Bello, e siamo contenti di poterlo ricordare oggi.
Io ho
due
curiosità. La prima è, ci hai raccontato prima che quando il posto non arrivava puntuale al mattino ti scrivevano, quindi serviva gli altri. Volevo sapere se invece come è servito a te, cioè come ti ha aiutato questa scrittura, questa ricerca, se ti ha aiutato a vivere questo periodo di chiusura, e se l'editore già ti seguiva durante la pubblicazione dei post, e quindi quando è nata poi, adesso non ricordo se l'idea precisa, se magari ti leggeva già nel frattempo e quindi come siete arrivati alla pubblicazione?
Sì, allora anche per me certamente questa azione quotidiana di leggere, di documentarmi, di fermare le notizie è stata quasi terapeutica. E sono sicura che se non avessi fatto questo lavoro forse avrei avuto più ansia, più stata più preoccupata. Invece leggere davvero i numeri mi ha aiutato a capire qual era esattamente la dimensione del fenomeno. Sicuramente è stato appunto positivo anche per me, e infatti io ho iniziato proprio così, con l'idea di raccontare il mio quotidiano. L'editore ha iniziato a seguirmi quasi subito, più o meno a metà del percorso, sì, mi ha proposto poi di raccogliere, di farne un libro o quantomeno di discuterne insieme.
Ecco, c'è stato un momento diciamo che ti ha generato più paura di altri in questo periodo, cioè un momento in cui nel scrivere questo tuo resoconto quotidiano hai detto mamma mia, siamo presi male.
Paura no, però c'è stato un momento veramente terribile e triste, che è stato il momento in cui abbiamo registrato la prima vittima a Cagliari, Carlo Tivineo, che è un imprenditore, ha un locale tra l'altro qua vicino, conosciutissimo,
certo,
di Malima, a cui è stata diagnosticata la malattia praticamente subito quando se ne è iniziato a parlare, e il 15 marzo abbiamo avuto la notizia della sua morte. Lì secondo me noi cagliaritani abbiamo capito che la malattia non era così lontana come invece sembrava guardandola in TV.
Eh sì, gli abbiamo dato un volto, un nome. Tra l'altro ha fatto molta impressione il fatto che questo ragazzo, che si era ammalato quasi subito, è stato il primo caso di ricovero per Covid nella città di Cagliari, poi per molto tempo non abbiamo più sentito parlare di lui, e alla fine, quando c'è stata la notizia del decesso, è stato uno shock, proprio perché abbiamo vissuto questo dramma anche di questi malati, come dire, che finivano in qualche modo dimenticati, anche se sicuramente i suoi cari, i suoi amici gli stavano vicino in tutti i modi possibili, però sicuramente hanno vissuto questo dramma in solitudine.
Quello è stato uno dei tanti problemi, il problema della morte in solitudine, che è quello che tutti quanti hanno denunciato. Ascolta, ti sei mai misurata la febbre, la temperatura, non la febbre, ti sei mai misurata la temperatura? Hai mai avuto adesso un piccolo mal di gola durante questo video? Oddio, mi sono malato
anch'io. Sta iniziando.
No, però ho avuto un momento di panico quando qualcuno mi ha telefonato e mi ha chiesto in quale punto del paese in cui lavoravo all'epoca fossi tale giorno preciso, perché in quel giorno era passata una persona che poi effettivamente era risultata positiva.
Quindi... sì, perché poi lei non si fa mancare nulla tra lavoro giornalistico, lavoro di consigliere, comunque lei è anche un'archeologa,
certo.
E quindi va in giro per cantieri a scavare.
Però sì, quando ti chiedono di ricordare dove eri, perché forse potresti essere contagiato, non è proprio una cosa bella.
No, immagino un po' di
hai dovuto scavare nella tua memoria quel
proprio
giorno.
Così.
Va bene, io ringrazio Francesca Mulas per essere venuta a trovarci qui a Radio X e averci portato in dono questo bel libro che si trova in tutte le librerie di Cagliari, ricordiamolo.
Cronache di una pandemia, 55 giorni vissuti in confinamento, Domus De Gianas, editore.
Ecco, può essere un bel modo per ricordare anche gli aspetti positivi di questo momento che abbiamo vissuto tutti insieme.
Esatto, ricordiamoli, perché è una cosa importante. Non ricordiamo solo il dramma, ma anche quello che di buono forse potrà venire fuori da questo momento.
Benissimo, Francesca, grazie. Noi andiamo avanti con la musica e poi i saluti finali.
Grazie, buona giornata.